a ricordare Bruno Guerra, che è già il terzo libro che presenta da noi, e noi siamo molto lieti di questa cosa. Poi ci dirà che la presentazione in Fondazione Spirito coincide con una serie di episodi che ormai stanno diventando seriali più che altro, quindi la cosa ci fa anche abbastanza sorridere. Dice Giordano Bruno Guerra, nel Sangue del Sud, che è la sua ultima fatica, antistoria del risorgimento del brigantaggio. Anzi, prima di dire cosa dice Guerri, quello dirà lui direttamente, senza che glielo dica io ovviamente, questo incontro e l'incontro della prossima, il prossimo incontro, quello del 14 di dicembre, sono dedicati appunto alla questione dei 150 anni. Abbiamo cominciato con Giordano perché il libro di Guerri, per quello che cercherò di dire io, ma soprattutto per quello che dirà lui dopo, ci pare centrale per una serie di interpretazioni anche relative all'attualità, mentre l'altro è una storia del, si chiama Il miracolo del risorgimento, quello di Fisichella, che invece è una visione molto, no, stavo per dire unitarista, è sbagliato perché questo non è un libro disunitario, è un libro però, quello di Fisichella, diciamo più tradizionale come impostazione. E noi li vogliamo presentare entrambi perché ci sembra opportuno suscitare anche su queste cose un dibattito. Che non sia disunitario lo dimostra la conclusione dell'introduzione che Guerri, nella quale Guerri chiaramente esprime il suo pensiero. Non si tratta di denigrare il risorgimento, bensì di metterlo in una luce obiettiva per recuperarlo vero e intero nella coscienza degli italiani di oggi e di domani, continuando a considerarlo un atto fondamentale, necessario e benigno della storia d'Italia, pur con tutti gli errori e le colpe che accompagnano gli eventi epocali. Se ciò accadrà, anche le celebrazioni saranno utili per ritrovare la nostra memoria, senza tentazioni oleografiche, ma anche senza le ossessioni separatiste o secessioniste che di tanto in tanto si trasferiscono dal sud al nord e ritorno. Conoscere e rivedere il risorgimento non significherà rimpiangere Radeschi o Francesco II a seconda che il nostalgico si trovi a Milano o a Palermo. Mi pare una dichiarazione assolutamente chiara e assolutamente priva di possibili equivoci. Ne stavamo parlando prima con Giordano e con gli amici che erano di là, nell'altra stanza in fondazione, che forse il problema oggi impone, credo, a uno studioso un approfondimento storico particolare di questi aspetti, non che non si siano fatti fino adesso, ma sicuramente, come sempre nella storia, c'è tanto ancora da scavare, la storia, come è noto, non è mai definitiva. Anche perché io credo che il problema del risorgimento oggi, il problema della celebrazione dei 150 anni, per essere più precisi, ci fa assistere a una curiosissima situazione. Una sinistra storiografica e non pubblicistica e storiografica, che dal 1945, anche un po' prima, fino a pochi anni fa, tirava scariche a palle incatenate contro la nazione, la patria, il risorgimento e tutto ciò che riguardava bandiera e compagnia bella, adesso improvvisamente sulla strada di Damasco ha riscoperto la nazione. Adesso coloro i quali prima ci dicevano, io ricordo che quando nel 1982 l'Italia vinse i mondiali, la Repubblica se ne uscì con un articolo che diceva: beh, tutta questo entusiasmo per la patria è sospetto, c'è un fondo di razzismo nazionalistico e guerrafondaio in tutto questo, no? O come quando uno storico di Firenze, che andava per la Maggiore una volta, proponeva di togliere la parola Risorgimento dai libri di testo, no? Adesso invece loro ci stanno facendo la lezione e ci accusano di insufficiente fedeltà alla patria e alla nazione. Sono cose che capitano nella vita, non è che ce ne dobbiamo stupire. Il problema però è un altro, che se per nazione noi intendiamo quello che intendeva Gioacchino Volpe, e cioè una comunità umana in cammino, questa comunità umana deve essere la più ampia e la più completa possibile. una comunità che non deve avere parentesi e fratture. Noi nel 1861 la frattura l'abbiamo avuta, ed è quella di cui ci parla Giordano Bruno Guerri in questo libro, molto bello. Nel 1943-45 ne abbiamo ancora avuto un'altra di frattura. Allora, se queste fratture si possono recuperare, la nazione si fa. Se queste fratture non si recuperano, la nazione non si fa, e si fa una costruzione ideologica che è esattamente simile a quella che gli azionisti facevano nel 1950, nell'immediato dopoguerra, quando volevano insegnare, perché poi gli azionisti vogliono sempre insegnare qualcosa a qualcuno, cioè il pedagogismo illuminista che continua, no, in qualche modo a far sentire cretini gli altri e tanto intelligenti loro. Allora, questo, voglio dire, mi va bene un po' meno, insomma, no? Mi piace un po' meno. Ecco perché credo che sia opportuno l'interesse, l'attenzione che Guerri dedica al brigantaggio, non per un discorso di tipo revisionistico, o meglio, lasciamo stare il discorso di lui, perché io invece sono fautore del revisionismo a livello storiografico, ma per un discorso di nostalgismo degli stati preunitari, no? Che non esiste. Invece mi piace molto meno quando un teorema ideologico vuole impostare i buoni e i cattivi nella storia d'Italia, i buoni tutti da una parte, i cattivi tutti dall'altra, i buoni costruiscono la storia e i cattivi la continuano a subire come hanno fatto per questi 150 anni. Ecco, questo è il senso della nostra riflessione sul libro di Giordano Bruno Guerri. Come costume della casa, noi lasciamo la parola all'autore, perché riteniamo che sia lui a dover illustrare il suo libro, e penso che argomenti anche di carattere polemico attuale ne abbia qualcuno. Grazie Giordano.
Grazie Giuseppe, a te di avermi invitato e della splendida introduzione, e grazie a voi di essere qua. Io sono sempre felice di venire alla Fondazione Spirito. Anzi, questa è la prima presentazione in realtà che faccio del libro, che ce n'è stata una clandestina, ti ricordi, in Francia Corta, però
sì, certo.
Un gruppetto di storici che si raccontavano le loro faccende. Ci saranno poi una solennissima politeama di Lecce, l'ora del Sud, e una Palazzo Reale a Milano, perché basta, perché mi sembra che questa vicenda del Risorgimento sta diventando un campo di combattimento molto politicizzato. E i libri di storia non si scrivono per fare politica, ma per cercare la verità. E a questo proposito c'è la curiosa coincidenza di cui parlava Giuseppe prima. Ricordo che quando venni a presentare il libro su Marinetti, quindi l'anno scorso, nel 2009, ci fu una cosa curiosa, qualcuno di voi c'era. Il libro era lodato da tutti, ebbe un'unica, durissima, impietosa stroncatura senza possibilità d'appello da D'Urso sulla stampa, e uscì proprio quel giorno, per cui si finì per parlare di questa stroncatura. Oggi arriva la Fondazione Spirito, il libro lodatissimo dappertutto, è tra l'altro la quinta edizione, con una quantità di copie diffuse straordinarie, speriamo che siano poi anche quelle vendute, perché diffuso e venduto è molto diverso. Esce puntualissima una stroncatura di Luciano Canfora sul Corriere della Sera. Io non credo.
Se qualcuno vuol fare il dirogo, qui si può accomodare, cioè, nel senso che possiamo anche pensare che io la notte prima comincio a indurre, no, i tuoi nemici ad affilare i coltelli.
Non credo questo, e non credo neanche al fatto, alle coincidenze, eccetera. È così, è successo. Io mi farò in modo al prossimo libro, che non sarà tanto prossimo, perché ormai sono un po' accasciato dal gran lavoro, di avere una stroncatura di Repubblica.
Sì, perché manca ancora quella. Manca ancora quella. Però vedremo in qualche modo.
Allora, però partirei proprio da qui, anche perché Canfora conclude il suo articolo sempre riprendendo un discorso di Giuseppe, cioè dice: ma è possibile che proprio i gramsciani, quelli che dovrebbero continuare la riflessione gramsciana sulla questione meridionale e che quindi sulla questione meridionale avevano discusso anche pesantemente il risorgimento, è possibile che proprio costoro oggi debbano prendere le difese del risorgimento ufficiale? Io non so rispondere a questa vicenda, è possibile, nessuno li costringe a fare questo o quello, naturalmente. Non è una questione di divisione dei ruoli politici, siccome da destra si ode uno squillo di tromba, da sinistra bisogna rispondere con un rullo di tamburo. Qui si fa semplicemente ricerca, discussione. L'importante è essere onesti. Canfora non lo è stato affatto, tanto per cominciare, perché dice delle stranissime cose. Prima di tutto mi accusa di non sapere che il brigantaggio c'era sempre stato nel sud, a partire da San Fedimo, io ne parlo ampiamente. E poi dice che quel brigantaggio non nasceva solo dal sanfedismo duro a morire, ma anche dall'incapacità della classe dirigente sabauda di affrontare politicamente i problemi derivanti dall'annessione del sud. È esattamente quello che sostiene il mio libro. Quindi non capisco perché se la prende con me. Io credo Canfora è uno che legge i libri, non è un recensore, almeno mi auguro. Però i recensori si dividono in due categorie.
Però è peggio, vuol dire non l'ha capito.
Non l'ha capito.
L'attenuante è che non l'ha letto, sarà superficiale ma continua a essere considerato intelligente. No, se invece poi l'ha letto bisogna cambiare un attimo lo schema, insomma c'è qualcosa che non torna.
Peggio ancora, mi mette nel calderone della cultura secessionista leghista, cultura anacronistica perché finge di non vedere che almeno dalla liberazione in poi, cioè da 65 anni, tutto è mutato nel meridione d'Italia, magari in modi sconcertanti e imprevisti, eccetera. Ora, è esattamente di nuovo quello che dico io, cioè che per i primi 100 anni dell'unità più o meno, il Sud ha soprattutto dato in lavoro, in terre, in sofferenze, in sottomissione, perché è stato veramente trattato come una colonia, un mercato, un posto da dove veniva forza lavoro, e solo in seguito ha cominciato a beneficiare dell'unità e si è molto sviluppato e arricchito. Io poi la mia convinzione assoluta, qui ci tengo a dirlo, due premesse: io non sono antirisorgimentale affatto, grazie di aver anticipato Giuseppe, anzi benvenuta all'Unità d'Italia, benvenuta anche se tardi di qualche secolo, ma tutti sappiamo che ahimè i grandi stati, le grandi nazioni europee ci hanno preceduto di qualche secolo e ancora paghiamo questo gravissimo ritardo. Inoltre non sono affatto adesso per una scissione borbonica o leghista o di altro tipo, ci mancherebbe altro che il paese già indebolito da vicende economiche, politiche e dall'Unione Europea sostanzialmente, perché l'Unione Europea è un sovrastato che non ama stati troppo forti al suo interno, ci mancherebbe che si dividesse ancora. Io quindi ho avuto dei brividi di orrore la settimana scorsa guardando Ballarò. C'era in collegamento dal suo studio di Palermo il governatore Lombardo, governatore della Sicilia, che aveva sul suo tavolo il libro di Pino Aprile e il mio, e li accarezzava come se fossero le teste dei suoi bambini. Diceva: ecco, vedete, quanto il Sud ha sofferto e adesso ci dovete ridare, cioè un uso sbagliato di quello che io volevo dire, che non, il mio discorso non è certamente politico, è un discorso di giustizia storiografica e quindi di revisionismo. Anch'io mi vanto di essere un revisionista, perché credo che uno storico o comunque uno studioso che non sia revisionista non è neanche uno studioso, certo. Che vuol dire che si accontenta dell'esistente e quindi tanto vale. Ora, l'esistente sul brigantaggio era veramente poco. Ha un bel dirmi Canfora che le cose che già sapevamo, dice, è una cosa che mi ha detto anche uno dei nostri colleghi in quel famoso pranzo. Sì, cose che già sapevamo. Sì, ma lo sapevate voi, cioè lo sapevano gli storici, lo sapevano un gruppo ristrettissimo di persone che non si sono affatto preoccupate di diffondere questa loro patrimonio di conoscenza, perché se andate a vedere qualsiasi libro di testo delle scuole medie o delle superiori, sì, si parla un po' di più del brigantaggio di quanto si ne parlava ai miei tempi, dove non se ne parlava per niente proprio. Io sono andato a rivedermeli, i miei libri li conservo ancora, c'era proprio niente, si parlava casomai di banditi, due righe, adesso se ne parla un po' di più, ma sempre dal punto di vista del cattivo che veniva insufflato dal clero e dai borboni. C'erano anche questi, c'erano anche dei criminali veri, ma c'era anche gente che a buon diritto reclamava una possibilità di decidere cosa fare della loro vita, della loro terra, che si sentiva invaso e tradito. Il brigantaggio sostanzialmente nasce da, esisteva già, abbiamo già detto, però sotto forma di banditismo già dal 500. Furono i francesi che all'inizio dell'Ottocento, quando occuparono il sud, inventarono la parola. Tant'è vero, la parola brigantaggio compare, viene accettata dal dizionario della Crusca nel 1826 come neologismo, proprio perché portato dai francesi. E quello del post unitario fu un brigantaggio diverso, perché più conscio di una volontà politica di opporsi a quella che veniva considerata un'invasione ingiusta. E fu dovuto in buona parte a un errore politico grave. Cioè, quando Garibaldi arrivò con i suoi 1000 a Marsala, i 1000 diventarono in pochissimo tempo 50.000. Non di settentrionali, ma di meridionali, cioè 49.000 erano meridionali, che quindi entusiasticamente seguirono Garibaldi e in buona parte non erano borghesi, non erano appartenenti alla borghesia o al ceto nobiliare, erano soldati dell'esercito borbonico che videro una possibilità di riscatto, perché Garibaldi prometteva niente meno che, a parte la riduzione del prezzo del sale e della tassa sul macinato, fondamentale per la vita quotidiana, ma prometteva soprattutto terra a chi la lavorava, che era il grave problema sociale del regno delle due Sicilie, cioè un latifondo dove i contadini venivano sfruttati quasi ai limiti della schiavitù in un modo obbrobrioso. Quindi è chiaro che questi si entusiasmarono all'idea di un nuovo regno. Cosa successe? Che prima Cavour e poi tanto più chi venne dopo di lui, il caso di Rattazzi, eccetera eccetera, dissero le terre ai contadini, non se ne parla neppure. non se ne parla neppure, proprio le terre rimangono ai proprietari, anzi, casomai vengono comprate dalla ricca borghesia imprenditoriale del nord, per cui avvenne effettivamente questo, che ci fu un'acquisizione di terreni da parte del nord che non portò nessunissima ricchezza e nessun cambiamento nel sud. I contadini si arrabbiarono tantissimo, tanto più che in cambio cosa ebbero invece? Ebbero le più tasse, più controlli di polizia, più cose che erano indispensabili ma che venivano fatte talmente in fretta da risultare vessatorie: l'unificazione dei pesi, delle misure, addirittura l'imposizione dell'italiano, che non è mica una cosa da niente, significa all'improvviso cambiare lingua, ma soprattutto la leva militare. Non era una roba da niente, il regno di Piemonte era uno stato guerriero, faceva una guerra dietro l'altra per raggiungere questa unità, e aveva una leva per tutti che durava circa 6 anni fra un anno e l'altro. Il regno dei Borbone era un regno pacifico che non faceva guerre da non si sa quanto, infatti aveva un esercito scassatissimo, male organizzato, non un esercito d'operetta, ma certamente non un esercito di stile prussiano, come era invece piuttosto quello piemontese. E anche il servizio di leva corrispondeva a questi canoni così un po' vaghi, per cui c'erano un sacco di esenzioni per i figli di vedovi, per i padri di famiglie numerose, per questo, per quest'altro. Venivano sorteggiati, pensate, uno ogni 25 giovani veniva estratto a sorte per fare il servizio di leva, e c'era per di più questa buffa possibilità di vendere il servizio di leva, cioè se comprarselo, diceva: oh, io sono stato convocato, Peppino, non voglio fare il servizio di leva, ti do 100 scudi, vai tu a fartelo. E Peppino legalmente andava a fare il servizio di leva. Ora, questo provocò, pensate, durante la prima chiamata alle armi di leva della classe 1843, su 77.000 richiamati andarono solo in 20.000, e gli altri 57, molti si imboscarono, ma molti salirono sui monti, perché da quel momento diventarono ufficialmente criminali, ricercati per un reato gravissimo qual era la diserzione, un reato che poteva benissimo portare a decenni di galera. Aggiungeteci a questa situazione che effettivamente un poco i Borboni, un poco il clero e molto il clero aiutavano i briganti, li stimolavano, li incoraggiavano in ogni modo. Machiavelli diceva già nel 500 che una delle responsabilità della Chiesa è di aver voluto tenere l'Italia divisa, non è mai stato smentito, né può essere smentito, perché piantata lì nel centro aveva tutta la convenienza per controllare gli staterelli di opporsi a unità, tanto più si opponeva dopo il 1860, perché sapevano che dopo il regno della Sicilia sarebbe toccato a loro, per cui organizzarono una resistenza brigantesca, e fu abbastanza facile, perché c'è nel sud in particolare questa strana commistione fra criminalità e santità, cioè fateci caso, non c'è capo mafioso che non venga trovato con portafogli pieni di santini, con la croce al collo, con le pareti tappezzate di ritratti di Padre Pio, Giovanni Tirreno, Giovanni
l'inserimento di frammenti dell'ostia nel sottopelle, perché avrebbero garantito l'immortalità.
Appunto. E ovviamente si trattava, questo è un fenomeno, non voglio dire che la Chiesa instiga i criminali e la criminalità organizzata, è un fenomeno di sottocultura ovviamente, non di religiosità. Fatto sta che scoppiò questa che a buona ragione si può tranquillamente definire una guerra civile, perché qui sono le cifre che parlano. Quando si ha una guerra vera, quando si hanno molti morti, mi sembra il parametro principale per giudicare quando c'è una guerra, piuttosto che uno scontro o un semplice conflitto momentaneo. Però pensate che secondo i dati ufficiali l'esercito italiano ebbe durante la lotta al brigantaggio più caduti, cioè quasi 8.000, che durante le tre guerre di indipendenza sommate. Quindi se fu la guerra più sanguinosa combattuta dal neonato Stato italiano prima della Prima Guerra Mondiale. I morti del sud non sono calcolabili perché ovviamente il neonato Stato non aveva interesse a vantarsi di ammazzare i neoconcittadini, per quanto criminali, e di vantarsi per esempio di distruggere, incendiare villaggi o sparare nel mucchio. Molti documenti sono anche stati distrutti o resi irreperibili. C'è chi dice che addirittura si parla di 1.000.000 di morti, che a me sembra una cifra veramente esagerata. Probabilmente molti sono comparsi per emigrazione. C'è effettivamente un calo di 1.000.000 di persone nel decennio post-unitario, ma non sono stati certamente tutti uccisi in combattimento. Una cifra ragionevole mi sembra che sia quella avanzata da più studiosi, di 100.000 caduti fra i meridionali, ovvero caduti in combattimento, fucilati, morti per stento o per malattie o in prigionia, perché i prigionieri che venivano fatti venivano mandati per esempio nella fortezza di Fenestrelle sulle Alpi, dopo un viaggio terrificante a 2000 metri d'inverno in camicia. È chiaro che era una condanna a morte, infatti il periodo medio di sopravvivenza era di 9 giorni. Fu dunque una guerra sanguinosissima e crudele da entrambe le parti. Io mica voglio far passare i briganti come dei santi, anzi erano proprio spesso delle bestie questi dei signori qua, facevano ai prigionieri delle cose che non racconterò, cerco di sfumare anche sul libro, quantomeno gli incidevano la croce di Savoia sul petto da vivi prima di decapitarli, quindi non si scherzava, soldati inchiodati ai muri delle porte così a braccia spalancate, come in tutte le guerre civili addirittura la crudeltà aumentava. Dall'altra parte ci furono donne incinte squartate, violenze di ogni genere. C'è niente di cui compiacersi o da esaltare, solo che sono dati che bisogna conoscere. Più dei dati ormai noti sul fatto che l'oro delle banche del sud era più del doppio di quello di tutti gli altri stati italiani. Non è, questo non significava che il sud fosse più ricco,
no,
come si sostengono i movimenti neoborbonici. Significava che Borbone, invece di fare le strade che non c'erano, per esempio, si tenevano i soldi in banca e non era un buon investimento. Così come la leggenda della prima ferrovia, la Napoli-Portici, che tutti i neoborbonici vantano, noi abbiamo fatto la prima ferrovia. Avete fatto la prima ferrovia. Se la fece Ferdinando II per andare da una regia all'altra, non era un gran servizio.
Comunque non si fece mai la seconda.
No, la seconda poi dopo anni fu quella che portava a Gaeta, cioè alla fortezza militare. Nel frattempo il Piemonte, per esempio, veniva completamente dotato di ferrovie veloci per l'epoca, naturalmente, e superò di gran lunga il record modestissimo del sud. Quindi bisogna sfuggire a ogni strumentalizzazione di quella guerra, però bisogna conoscerla, perché se non si conosce la nostra storia, e qui riprendiamo un discorso che abbiamo fatto tante volte anche prima, per anni abbiamo subito una parentesi buia nella nostra storia, che era quella del fascismo. Cioè, è una parentesi, e quando si cercava di aprire questa parentesi saltava fuori che il periodo nero, dove tutti erano cattivi, i pochi buoni erano tutti di là. C'è voluto uno sforzo di decenni, partito dal maestro De Felice, proseguito dai suoi allievi, e poi alla fine anche da trasfughi politici come Panza, per arrivare a stabilire che il fascismo fu un'altra cosa, probabilmente niente di cui ci si possa vantare, ma comunque non il male assoluto né un tutto negativo. Adesso questa stessa operazione va fatta anche con il Risorgimento, che non significa denigrare il Risorgimento, naturalmente, significa togliergli questa patina dal libro cuore che gli è stata messa addosso. Il Risorgimento che viene tramandato è lo stesso del libro cuore, è il Risorgimento del ragazzino che si fa ammazzare perché va a spiare gli austriaci sull'albero, roba che se lo facesse mio figlio do due ceffoni, ma che vai a spiare gli austriaci? Stai qui.
Magari tu spierebbe gli austriaci, forse.
Ecco, il padre che dice al figlio: tocca la mia mano, è ancora calda della mano del re. Cioè, successe che per fare gli italiani, no? La famosa frase di D'Azeglio, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, mentre poi lui in privato contemporaneamente scrisse a un amico in una lettera: unirsi ai napoletani è come giacere con un vaioloso. Allora capite che con questo spirito, che era condiviso da tutta la classe dirigente settentrionale, cioè tutto quello che c'era a sud di Roma era Africa, infatti la parola che ricorre costantemente è Africa, africani, proprio con una forma di razzismo coloniale molto precisa. Ecco, per costruire gli italiani non rimase, la via che fu scelta fu di insufflare un amore di patria a dosi massicce. Appena cittadino capitava sotto le grinfie dello Stato, cioè a scuola, quei pochi che facevano l'elementare almeno, e i moltissimi che facevano un lunghissimo servizio di leva, subivano un addestramento violentissimo a questo culto della patria, acritico che doveva assolutamente portare al versamento della lacrima ogni volta che si vedeva una bandiera italiana. Quindi possibilità di critica storiografica veramente molto poca, quei pochi libri che vennero pubblicati passarono sotto il silenzio, e quindi 60 anni di post-risorgimento non produssero una ricerca storiografica concreta. Poi vennero 20 anni di fascismo, che pure non aveva nessunissimo interesse a denigrare il risorgimento, oppure a parlare del brigantaggio, anzi l'Italia doveva essere tutta destrosamente unita. Poi venne la dimenticanza democristiana e la storia è finita qui. Curiosamente, per questi 150 anni hanno prodotto un risultato esattamente diverso da quello che si voleva ottenere, perché la grande festa dell'unità, che ci sarà, perché l'anno prossimo ci stordiranno di celebrazioni di ogni tipo, le più melenze saranno, più faranno felici chi le organizza, ma è uscita un'ondata di libri critici sul Risorgimento. Adesso non è che non voglio favorire la concorrenza, ho già citato Terroni, che però è un esempio negativo, perché veramente ha dato una spinta ai movimenti neoborbonici pazzesca. Cioè, fino a aprile che non si aspettava una cosa così, è diventata una specie di Madonna peregrina che viene portato a braccia in tutti i paesi. Se si presenta alle prossime elezioni fa proprio il pieno di voti in qualsiasi partito si presenti, soprattutto in una presumibile Lega del Sud. Poi ci sono altri libri sull'assedio di Gaeta, quello di Bracalini sulla disunità d'Italia. E cosa significa questo? Io non credo che tutti volessero sfruttare commercialmente l'occasione, perché anzi il rischio grosso, di cui il mio editore mi ha parlato, l'editore dovendo vendere dice: oh, ma qui andiamo contro il Risorgimento. Io non vado contro il Risorgimento, ma per l'editore sì, andiamo contro il Risorgimento proprio nell'anno delle feste 150 anni. No, c'era un bisogno di capire, di sapere, perché un popolo senza memoria o che non conosce la sua storia non è e non può essere veramente unito. Molti dei problemi che abbiamo oggi di incomprensione fra nord e sud vengono proprio da questa mancanza di conoscenza. In Cristo si è fermato a Eboli, Levi scrive delle pagine bellissime raccontando che non c'è famiglia contadina del sud che non ricordi un villaggio incendiato, un familiare fucilato, un raccolto distrutto dai piemontesi durante questa guerra civile. È una cosa che lascia il segno nella memoria delle popolazioni. Da qui un atteggiamento di molti meridionali, poi costretti ad emigrare, perché uno degli effetti della conquista, dell'annessione e dell'impoverimento del sud fu una spaventosa crisi economica che costrinse almeno 10 milioni di meridionali ad andarsene, ed erano i più intraprendenti, quindi quelli che avrebbero potuto fare da dinamo alla crescita del sud. Magari non tutti diventarono Fiorello La Guardia, altri diventarono Al Capone, però erano comunque i più intraprendenti e dinamici. Adesso nascono questi movimenti leghisti del sud in contrapposizione al movimento leghista del nord. Dal nord sputano di sotto, e dal sud cosa volete che facciano? Cercano di spingere gli sputi sputando dal basso in alto, con grave rischio, perché gli sputi poi ricadono in genere. E il federalismo, che potrebbe essere una soluzione buona per questo paese, rischia di diventare veramente una divisione molto più grave e molto più passibile di separatismo di quanto si creda. Per dire poi la disunità d'Italia, ma non solo d'Italia, dei giornali, dell'intelligenza, forse la loro liberalità e apertura, abbiamo aperto con l'articolo di Canfora sulle pagine culturali del Corriere della Sera di oggi. Oggi al Corriere della Sera era allegato 7, e 7, con la firma di Aldo Cazzullo, si occupa del mio libro, anche lui, dicendone benissimo.
È un corriere di fronte, diciamo.
Perché
è pluralistico. Ma insomma, è pluralistico.
Una volta si diceva cerchio bottismo.
Chiaro.
Cazzullo cita questa frase nel mio libro, che io vi leggo come conclusione di questo mio discorso. Una strumentalizzazione della questione meridionale è quella dei cantori della diversità meridionale, calpestata dalla barbarie sanguinaria dei piemontesi, dipinti come antesignani dei nazisti, mentre il passato borbonico viene riletto in modo addirittura apologetico. Si tratta di interpretazioni che manipolano la realtà del Risorgimento, dove, ancora una volta, non tutti i buoni furono di qua e non tutti i cattivi furono di là. Grazie. Sono naturalmente pronto adesso a iniziare
al fuoco di fila, se c'è un fuoco di fila.
Posso iniziare? Sì. Non so se il suo libro si richiami espressamente a un altro sangue di Vinti.
No.
Però in un certo senso...
Lo richiama Canfora.
Benissimo. Però in un certo senso l'avrei trovato anche positivo, perché si pone in continuità con quelle due fratture di cui parlava prima Giuseppe. Però le fratture che vanno risanate sicuramente per ricreare una comunità nazionale, ma siamo sicuri che quelle fratture si ricompongano solo con il sangue? Cioè, ci raccontiamo il sangue dei Vinti, ma come quell'altro sangue dei Vinti era già noto da parecchio tempo, ci sono case editrici specializzate da anni nella letteratura, diciamo così, revisionista o anche apologetica. Allora, mi chiedo se da un punto di vista storiografico non è necessario fare un passo avanti verso le ragioni dei Vinti. Perché le guerre civili non ce le abbiamo avute soltanto noi. Penso, lei diceva che giustamente il numero dei morti fa una guerra, ma lì non c'è neanche bisogno, l'hanno dichiarata, la legge Pica istituiva i tribunali marziali, lo stato di guerra, quindi siamo in presenza proprio di una guerra dichiarata. Ma la stessa cosa dovrebbero dire gli Stati Uniti d'America, che hanno vissuto una guerra di fronte alla quale le nostre due guerre civili sono una passeggiata rispetto ai morti, non hanno nulla a che vedere. Una guerra feroce, moderna, una guerra che porta 10 anni di occupazione del sud da parte degli Yankee. Eppure lì si è ricreato in qualche modo, bene o male, un sentimento nazionale. Penso anche alla guerra civile spagnola, dove in qualche modo si è potuta fare una valle dos caídos sia per gli uni che per gli altri. Allora mi chiedo, perché alcune guerre civili non ricompongono questa frattura con le ragioni dei Vinti e non soltanto con il sangue? Perché un'altra cosa che mi viene in mente è la bandera. Un'altra, insomma, piccola guerra civile, anche quella taciuta dai manuali per tanto tempo, anche quella taciuta dalla storiografia, a parte qualche storico anche allora comunista in Francia, che l'ha ricordata. Cioè, perché alcune guerre civili si ricompongono e altre no? Perché in alcune le ragioni dei Vinti non sono comprese? E perché la storiografia non fa questo che, a mio avviso, è il passo decisivo per ricomporre quelle fratture, quindi una comunità nazionale?
Beh, facciamo un giro, forse ci sono degli interventi in merito.
Sì, volevo dire due cose rapidamente. Il giochetto di trasformare in briganti gli insorti è ancora più vecchio. Dopo, quando i Savoia sono presi il regno di Sardegna, è stata una donna che nel nord, Lucia Deritada, scorreva le campagne armata, l'hanno fatta passare per un capo bandito che in realtà era più che una guerrigliera antipiemontese, che scorreva lì dalla zona di Sassari, quelle parti lì. Quindi il giochetto, direi, è vecchio, non lo hanno inventato. Cioè, piccola osservazione a questo, no? La valle, nella valle dello Scaidos non si possono più celebrare messe. Va bene,
e
così via. Quindi in Vandea chi ha ritirato fuori le storie della Vandea, Renan Secher, non è mai riuscito a entrare all'università in Francia. Quindi dire che lì si è ricomposto ma non dimentichiamoci che durante la Seconda Guerra Mondiale la Bretagna, la regione francese, era dato più volontari alle Waffen SS, perché quelli combattevano, dopo un secolo e mezzo continuavano a fare la guerra a Parigi. Quindi
esattamente come ho detto io.
Non mi è sembrato che dicessi che in certi casi ci sia stato
ricomposto. Ma non è da noi.
Allora, no, c'è neanche in Spagna, perché Zapatero sta cercando di vincere a tavolino, quello che è...
Sentiamo tutti, allora...
Altrimenti se non ci sono altre cose su questo allora possiamo
un'esperienza sì. Personale, io quando ero ragazzo alla televisione vedi in quattro puntate l'Alfiere di Carloni e Nello, e allora lo davano. Quando poi ho fatto l'esame di maturità nel 62 studiando su Armando Saitta, il risorgimento non era posto in termini oleografici. Dei briganti se ne parlava, ricordo anche che citava il generale spagnolo Borges, un di questo genere, come indebitamente trattato appunto da brigante, non da combattente. Nella memoria mia questo protrarsi della biografia risorgimentale non lo ricordo.
Beh, è curioso, cioè abbiamo intorno... Comunque, io non ho studiato su Saitta.
Io sì,
purtroppo. Ecco, io non ho
attenzione, Saitta, da poco, Saitta, quando era nazista, marxista, un può interpretare il brigantaggio in chiave di lotta di classe.
Gramsciano, in chiave Gramsciano.
Cioè, le sorgenze. Quando io, a Perugia, il sindaco comunista mi ha dato la sala per fare la mostra sulle insorgenze, mentre me l'aveva rifiutata il massone di Forza Italia. Tanto per essere
però io...
Prego.
E dunque, un risorgimento, questo qui diciamo è più specifico perché riguarda una questione meridionale, quindi diciamo un rapporto appunto che era con la realtà del periodo di dominio con il brigantaggio, cioè sui libri di storia ricordo si riportava addirittura che il brigantaggio era all'origine addirittura delle mafie, no?
Beh, marche. Certamente furono ingrandite, ecco una cosa
sì,
che
mi sono dimenticato. Avevano altri diciamo, obiettivi in quel periodo, appunto era anche la rivolta contro diciamo, quello che erano le imposizioni appunto dei ceti dominanti, appunto dei borboni e così via. Il risorgimento comunque ha una sfera molto più ampia che parte appunto dal nord fino alla punta, cioè più che altro dal nord si formano comunque Cattaneo, sotto queste famose cinque giornate, le tre, le due, insomma, tutto quello che è successo con i morti, i martiri e così via, insomma, comunque l'intervienza, comunque questo sarà una... Cioè io lo vedo, però non lo so, comunque chissà per quello che la sposa sempre al nord, no? Anche in Francia è uguale, la nazione francese nasce al nord, cioè, forse non so, perché l'origine forse è dall'Inghilterra, poi di certe filosofie che vengono poi appunto acquisite, appunto nord della Francia, poi così via e così via. Non so, comunque nel nord c'è sempre, in tutto il mondo vediamo, c'è sempre il nord che si contrappone al sud, e al nord c'è lo sviluppo appunto dell'industria, delle situazioni, anche della borghesia, dei grandi capitali, e al sud è il contrario, cioè si vede sempre una situazione che si rifà quindi al mondo contadino, se vogliamo così, ecco, quindi appunto quanto riguarda noi c'è il discorso che è anche ha influito il religioso che dice che appunto il protestantesimo abbia dato più input alla borghesia mentre il cattolicesimo ha creato nell'area mediterranea una sorta di stasi, insomma, no? Ecco, quindi che viviamo, che noi ancora appunto la viviamo ancora comunque, questa molto più evidente rispetto forse ad altri paesi, così. Quindi, quindi adesso io non l'ho letto, sinceramente, non avendo letto il libro,
sì.
Forse non l'ha letto neanche il critico, credo, perché... cioè, perché logicamente se dice delle cose uguali, che non
è meglio comunque leggere il libro.
Non ho poi raccontato tutto, perché il libro in realtà non parla solo di brigantaggio, ecco, altrimenti lei
esatto,
forse
ecco,
parte in realtà
libro, devo ecco, un po' cercare di magari
parte dall'inizio dell'Ottocento e arriva all'inizio del Novecento.
Esatto, quindi comunque lo so, c'è una situazione che italiana che è molto complessa, partendo dal punto già dal punto di vista culturale, di lingue, di vari dialetti, cioè quindi siamo anche una popolazione messa insieme però da tante culture, vogliamo dire, quindi anche sono difficile sia per la lingua sia per creare un'unica cultura, anche oggi vediamo che comunque non ci siamo riusciti, perché logicamente c'è una contrapposizione politica, c'è una contrapposizione religiosa, ma c'è anche un legame culturale e logicamente che va molto in là, cioè, non a caso vediamo la nostra cultura in quella mitoeuropea e quella classica, insomma, se vogliamo così, ecco, intendere. E quindi senza dubbio il Risorgimento ha dato il vestito a una nazione, a uno Stato, insomma, è quello che siamo oggi. Però è rimasta logicamente con tante realtà ferme forse nei secoli, qualche secolo scorso, insomma, ecco, come proprio dal punto di vista culturale, dal punto di vista di pensiero, di concepire la vita, concepire il lavoro, tante cose. E logicamente queste sono state anche le influenze, ripeto, che sono venute più dal nord verso il sud, proprio a livello di una maturazione culturale, filosofica, e quindi anche di concepire la realtà in maniera diversa, in maniera più così, più conta, una visione più ampia delle realtà e una invece che subiva insomma, ancora quello che era il predominio di una certa cultura legata alle superstizioni, insomma, più retrograde comunque. No? Ecco, poi se noi leggiamo anche qualcosa di De Martino, il nostro insomma, antropologo locale, diciamo così, ci dà anche delle spiegazioni molto più... E niente, per quanto riguarda il discorso politico iniziale, secondo me che ha introdotto lei, che la sinistra diciamo, si è impadronita un po' di questo, anche quei colori, diciamo, così, perché vedere il colore diciamo, in alcuni partiti, bianco, rosso e verde, insomma era più logicamente di un fatto di destra fino a qualche tempo fa, ma secondo me è un fatto dovuto anche al discorso che dopo il famoso 92, il periodo di Mani Pulite, queste cose, sono esplosi diciamo, insieme a tutte le situazioni, così anche sono esplosi comunque anche i partiti, sono, e nel ricomporsi secondo me sono i frammenti di qui di là, molto, non dico tutti, e troviamo delle cose di sinistra e della destra, cioè lo vediamo in questo momento, dei cose di destra e della sinistra, sai, oggi sinceramente uno dire di che partito sta di sinistra, uno fare un partito, cioè, non si identifica più, se per identificarsi si dovrebbe cioè, acquisire una forma di visione grandiliana dell'io, insomma, così sinceramente io ho difficoltà ecco, a indicare una realtà di sinistra veramente, lo stesso Gramsci comunque era sempre un socialismo, social comunismo così nazionalista, popolare, non è che era l'ideologia marxista, leninista, insomma, ecco, così che vogliamo intendere, perché poi abbiamo visto sempre il comunismo, non so come la protezione di certe situazioni che il comunismo condannava e perseguiva comunque gli stati dove era attuato. Ecco, quindi abbiamo una visione un po' che si è iniziata proprio nel 68, quindi con la libertà sessuale, cose varie. Quindi, secondo me è molto complicato ecco, anche identificarsi in un partito. Ecco. Comunque certamente per quanto riguarda quel discorso lì della sinistra e destra, ecco, l'unica cosa che la situazione che posso trovare è questa, che logicamente nel periodo dell'Ottocento di quelle cose, e poi negli anni dopo comunque siamo ancora c'era una visione ancora liberale, insomma, ecco, il liberalismo era comunque l'ideologia guida, se vogliamo intenderlo così, mentre poi maturato il marxismo, maturato la questione di Rutte, la situazione così, e quindi è stata una concezione diversa, secondo me, nell'intravedere oggi, in questo momento, che c'è una forma di globalizzazione, ma dove? Negli interessi economici di alcuni, uh-huh. e logicamente con spostamenti, quindi si cerca di ricostruire una matrice politica in un territorio, sicuramente si è persa con quello che è stato poi l'avvento della grande finanza, della speculazione più che altro finanza.
Stop. Va bene.
Da ragazzo ho la fortuna di leggere il libro La conquista del Sud di Carlo Arianello. Lei come lo valuta alla luce dei suoi studi e del suo libro che affronta anche quell'argomento?
Beh, i libri di Arianello sono in gran parte in bibliografia perché sono fondamentali. Infatti questa è la bibliografia più lunga che abbiamo fatto a qualsiasi libro, perché sono pochissimi gli studi che parlano globalmente del brigantaggio, anzi direi uno solo importante, quello di Molfese, da un punto di vista storiografico, che peraltro è del 66 e aveva anche un taglio, essendo pubblicato da Feltrinelli nel 66, potete immaginare che taglio aveva. La maggior parte della bibliografia viene da storici locali. Questa è stata un'esperienza interessante e curiosa che ho fatto per la prima volta, cioè ho dovuto, in mancanza di fonti, perché bisognava fare una ricerca sterminata in tutti gli archivi del meridione, cosa ovviamente impossibile, ma c'è chi l'ha fatta, che sono gli storici locali. Generalmente spesso sono una rovina, e invece ci sono alcune situazioni in cui salvano veramente un patrimonio di cultura e di tradizione storiografica che altrimenti non verrebbe ritrovata. Arianello non fa parte ovviamente di questo discorso, come non ne fa parte il professor Di Nicola, che mi ha appena consegnato un bellissimo saggio che leggerò con gioia. Arianello era uno scrittore sostanzialmente e ci ha rimandato tutto il pathos di una situazione che, come ce l'ha rimandata Levi poi di rimbalzo, non sarebbe stata tramandabile, perché fino agli anni 60 nel sud i vecchi raccontavano ancora le storie dei briganti e molti le hanno trascritte, raccontate. Adesso c'è tutto un cumulo di una vera moda, cioè se andate in Basilicata il Carmine Crocco, il più importante e famoso dei briganti, è diventata come Garibaldi un'icona pop, cioè trovate sulle magliette, sulle bottiglie di vino, su murales, eccetera. E questo è avvenuto ripescando da una tradizione più dolente, più dolorosa come quella di Arianello, un passato che adesso si cerca in qualche modo di trasformare in un'epopea. Crocco in realtà combatté per 3 anni, tenne sì in scacco l'esercito piemontese, però poi si fece 45 anni di galera e finì scrivendo un libro dove ringraziava i suoi amici carabinieri che erano così gentili con lui.
La galera rieduca, no? No, volevo dire, adesso tu hai risposto all'amico Stabile, ma ci sono quelli che aspettano ancora la risposta. Adesso riprendiamo il giro un attimo, c'erano altre due domande, ho visto. No, prima c'era il professor Pezzuto, poi c'è.
Ma io brevemente, con il tempo, devo dire che io ero già arrivato al convinto, avendo letto l'articolo di Carlo, stavano con appunto erano rappresentate, qui c'è stata la conferma appunto che non è un lavoro anti-militarista, appunto, ma è un lavoro, come dire, per chiarire, per la conoscenza, ecco, per la conoscenza storica, che corrisponde poi al lavoro che noi stiamo facendo appunto con il progetto appunto, per il Pedaccio 150.
Però ci sono due professori che ci mandano, professore Pezzuto e Sileri ci danno appunto le, il materiale umano, i giovani, con i quali noi facciamo come fondazione i corsi già dall'anno scorso, anche quest'anno sui 150 anni. E il mio tema l'ultimo è stato risorgimento e antirisorgimento, quindi siamo proprio in sintonia piena.
Esatto, proprio perché in occasione appunto di quella lezione abbiamo chiarito che l'intenzione era di fare appunto opera di divulgazione conoscitiva, insomma, no? Di guardare ad entrambi i versanti e addirittura abbiamo detto che noi siamo pronti, noi come italiani, ad onorare appunto chi ha combattuto dall'altra parte, chi ha combattuto normalmente, insomma, perché poi tutto sommato sono descritti anche con i loro difetti, penso a quello che io avevo detto con l'altro articolo di Cazzullo, insomma, ecco, e quindi anche la provenienza storica di molti di questi capi, storica e esistenziale, diciamo. Ma ciò che mi ha colpito in questo discorso è, come dire, l'intervento del neostato italiano verso il sud, quando lei ha detto l'imposizione della lingua italiana. La lingua italiana, a livello naturalmente soprattutto burocratico, no? Chiaramente, ma a livello anche di educativo nelle scuole, non era, come dire, uno strumento per il processo di nazionalizzazione, appunto, poi bene o male che sia stato, che sia attuato il percorso, perché e che cosa è emerso? Che non c'era uno stato borbonico, sommato, cioè c'era il territorio, c'era il re, c'era un esercito che è quello che ha i modi che sono stati, le modalità che sono state descritte, insomma, ma una nazione e uno stato devono avere altre caratteristiche, no? Quindi quando il Piemonte trasferisce tutto sommato le sue leggi, no? Tutto il territorio nazionale, fanno un'opera di recupero culturale alla nazione, al senso della nazione, all'identità, cerca di costruire un'identità nazionale. La legge Casati, per esempio, ha questo scopo. E nel tempo, chi riprende il discorso di risorgimentale, io riferisco proprio alla fase del fascismo, questo processo di acculturazione nazionale si intensifica. Adesso, non per dare dei dati che lei sicuramente conosce, no? Si comincia per esempio per quello che attiene all'analfabetismo con un 92% del regno borbonico, mentre il Piemonte è al 50%, e si recupera piano piano con un'intensificazione del processo appunto educativo scolastico circa un 8-10% ogni 10 anni, solo durante il fascismo si ha, come dire, un raddoppio del decremento dell'analfabetismo. Tra il 1921 e il 1941 si passa improvvisamente da un 35%, quasi 36%, a un 21%. Non abbiamo i dati del 1941, perché appunto nella guerra non si fu il censimento. Voglio dire, ecco, che cos'altro poteva fare lo Stato italiano? La storia è sempre drammatica, appunto, ma ha sempre due facce. Ma mi domando che cos'altro poteva fare lo Stato italiano.
Cos'altro poteva fare? Questa è una domanda basilare che ovviamente mi pongo nel libro. Noi abbiamo avuto questa una grande fortuna e una grande disgrazia negli anni intorno al 1860. La grande fortuna di avere Cavour. La grande sfortuna fu che Cavour morì subito dopo l'unità. Se Cavour morì dicendo mi raccomando non bastone ma il codice eccetera. Dopo 20 anni di buona educazione questi poveri popoli diventeranno, eccetera. Certamente si sarebbe comportato in una maniera diversa dal barone Ricasoli, non a caso detto il barone di ferro, e poi dal generale La Marmora, capo del governo militare. Difficilmente avrebbe lasciato passare una legge come la legge Pica, che qui io non ho ricordato colpevolmente, ma che qualcuno ha ricordato. La legge Pica instaurava la dittatura militare del Sud con i tribunali militari che avevano diritto di fucilare dopo la prima sentenza, senza appello, e creavano il fenomeno del pentitismo. Non l'abbiamo inventato noi con le Brigate Rosse, con la mafia, nacque dalla legge Pica, cui il banditismo fu sgominato così, mica con le armi in pugno o con la convinzione delle popolazioni o con modi più dolci di quelli che vennero usati. Fu sgominato proprio in questo modo. Ecco, si poteva fare meglio questo per esempio ricominciando da capo. Allora, diamo le terre ai contadini, vediamo se succede qualche cosa, magari a Mezzadria, mica gli regaliamo. Era una possibilità, per esempio. Creiamo esenzioni militari progressive per i meridionali. Si poteva passare più gradualmente all'unità. Invece si volle fare tutto insieme in un modo ipercentralizzato, per di più anche imponendo le leggi piemontesi. Quelle che erano le leggi del Regno di Sardegna vengono travasate pari pari nel Regno d'Italia, quando c'erano su molti aspetti leggi migliori, non dico nel Regno delle Due Sicilie, ma certamente nel Gran Ducato di Toscana c'erano delle buone leggi, nel Lombardo-Veneto pure c'erano buone leggi.
No, di Toscana non vivo per questo dolore.
Il codice penale.
Se posso fare una certo. Questo avrebbe richiesto un tempo naturalmente molto più lungo, mentre il Regno ancora non Regno d'Italia, se non formalmente, insomma, mancava dello Stato Pontificio, mancava del Veneto, del Trentino Alto Adige, cioè doveva pensare più a fare coscrizione, appunto, coscrizione obbligatoria, e fare la guerra, modo in cui è stata fatta, un altro discorso.
Beh, sono due visioni diverse.
Poi le terre ai contadini, le terre ai contadini, e la cultura della terra, dei contadini naturali, dove stava? C'erano i diritti, no? Famosi,
magari non era necessario svendere le terre della Chiesa e cancellare gli usi civici. Perché i piemontesi non si faceva
necessario per fare una nuova polizia.
Ma la morta forse
poi possiamo mettere a celebrare. Sappiamo che sono, sai, e per questo ripeto, guardiamo, no, il rovescio della medaglia, giustamente, come che guardiamo anche quelle cose belle, ma mal fatte, così via. Però mi domando se sì, che era tutto il discorso di Cavour, la proposta anche tutto sommato di decentramento, no? Ma perché non fu presa in considerazione, non fu attuata, perché la situazione era quella che era, compresa in sacche di resistenza borbonica.
Certo, ma del resto un libro di storia valuta l'avvenuto, non può dire si doveva fare così, altrimenti diventa un'altra cosa.
Certo. C'è una sua domanda, poi rispondiamo anche alle prime che sono state.
Sì. Volevo chiedere due cose all'autore. Cioè, prima si è fatto giustamente il paragone con gli Stati Uniti, quando riguardava il discorso della guerra di secessione, eccetera. Io vedevo un paragone più forte con le guerre indiane, che è stata veloce la repressione che ci fu, eccetera, che indubbiamente nel sud ha avuto livelli analoghi, insomma. Ora volevo chiedere all'autore, innanzitutto, per quanto riguardava proprio le fonti, ecco, se praticamente scrivendo il libro ha, diciamo, trovato resistenze, eccetera, cioè, quelle che sono le fonti del Ministero della Difesa, no? perché leggevo che appunto questa difesa tempo fa restringeva appunto la visita documentazione ovviamente di quegli anni, che però ancora sarebbe in gran parte segretata, tanto alcuni osservavano per certi aspetti più accessibile l'archivio vaticano negli ultimi anni di questi archivi appunto del Ministero ancora dello Stato italiano di queste idee. E da questo punto di vista credo infatti che in America ci siano maggiori possibilità, anche se lì credo che non tutti i documenti, per esempio sulle guerre indiane, però sono accessibili, no? C'è ancora da essere per certi aspetti. E poi è un'altra domanda, anche un altro aspetto, anche se forse è siccome si è parlato prima del federalismo e così via, no? Ecco, se questo vale anche per il futuro, insomma, guardando appunto a quello che è stato per questi 150 anni, e poi dal 1970, perché sono ben 40 anni e sono nato delle regioni, no? Considerando che subito dopo, nel decennio, dopo l'Unità d'Italia, c'è una consistente figura di pensiero politico, non solo diciamo riformista, socialista, democratico, da Salvini e altri, ma anche riformista liberale, da Franchetti a Turiello, da David De Marco, eccetera, che hanno favorevole l'elezione delle regioni. No? Poi però, guardando quello che è stato il risultato, se guardando in prospettiva al futuro, a quale federalismo si voglia realizzare, eccetera, non hanno ragione quelli che osservano che alla fine delle regioni sono state più male che bene in questi 40 anni, perché hanno moltiplicato la spesa pubblica, creato tutti questi centri di corruzione, alimentati indubbiamente in buona parte da gentopoli, eccetera. E se allora non sarebbe più giusto puntare su uno sviluppo di comuni e province, dato che poi storicamente la storia d'Italia in effetti è la storia più di comuni e di autonomie locali, partendo dal Medioevo sino a Carlo Cattaneo e così via, insomma.
C'è anche la possibilità di fare un'Italia dei condomini. Andiamo in quella direzione, ormai. No, mi perdoni la battuta, ma le regioni certamente come vennero fatte, come finte autonomie, se non per le regioni a statuto speciale, furono secondo me un grosso errore, che non ha fatto altro che aggravare le spese e ingrassare la burocrazia. Non le so dare una risposta, adesso non mi sembra neanche il caso, se no veramente andiamo nella politica. A me le province, per esempio, io le chiuderei domani, perché mi sembra, cioè, qualcosa bisognerà pur chiudere, non possiamo continuare a avere comuni, province, regioni, Stato, eccetera.
Posso fare una piccola... Il problema grosso forse è che delle nostre 20 regioni, almeno la metà, non hanno nessun senso, né storico, né etnico, né linguistico, né economico, né militare. Il Lazio non esiste, io vivo in Umbria che non esiste. Non esiste, la Lombardia è una specie di posto di Frankenstein. Sì, è stato fatto con il cadavere di un capo di Milano austriaco, con un pezzo occidentale del cadavere della Repubblica di Venezia, con i grigioni, con la Valtellina strappata, amputata alla Svizzera, è un collage di cadaveri. Quindi moltissime non hanno senso. Le ha inventate il signor Pietro Maggiore, il primo capo del servizio, il primo capo del primo ufficio statistico del Regno d'Italia, che rendendosi conto che non poteva dare statistiche generali, perché proprio per i motivi che sono stati ampiamente illustrati oggi, non avevano senso, l'ha tracciata sulla carta e sono arrivate fino a noi. Quindi poi il problema è anche più grave, perché condivido la battuta sui condomini. Purtroppo è un virus che sta prendendo tutta Europa.
Ma per quel motivo che dicevo, che l'Unione Europea ha tutto l'interesse a sviluppare le autonomie locali e a favorirle in qualche modo. Un giorno la Corsica lascerà la Francia, Catalogna lascerà la Spagna, il Belgio si spaccherà in due. Non voglio pensare cosa succederà in Italia.
Tirerà fuori la Repubblica di Venezia.
Del resto sapete, una delle cose che io ogni tanto mi capita di dire, soprattutto agli studenti, seminando degli sguardi di panico e di terrore, come se raccontassi un incubo, che l'Italia a 150 anni, ma non è mica detto che arriva a 200, cioè, è finito l'impero romano, è finita la dinastia Ming, noi ci per forza, per cultura. Siamo nati in Italia, celebriamo il nostro passato italiano, pensiamo in prospettiva italiana, ci sembra interminabile, ma non lo è. Io non saprei dire cosa augurarmi e cosa succederà, certamente, ma mio figlio ha 4 anni, mi chiedo in che, come si chiamerà il paese in cui vivrà quando avrà la mia età. Non so se si chiamerà Italia ancora. Da un punto di vista sentimentale e culturale mi dispiace molto. Potrà forse andare meglio in una Repubblica federalista contro l'Italia, potrà andare meglio in una Padania completamente indipendente da un Lazio tornato sotto Giovanni Paolo VI. È un tema che mi pongo così, non per gioco, ma come spunto di riflessione. Ne riparliamo fra 50 anni, ci diamo appuntamento qui con l'articolo di Campo.
Magari nella nuova serie. C'era proprio la prima domanda.
La prima domanda
è rimasta in evasa, ma vorrei.
È rimasta in evasa. Come mai solo in Italia non si riesce a comporre, a parte appunto che non è sempre vero, ma in parte, buona parte è vero. Noi siamo un popolo di guelfi e di ghibellini, noi ce l'abbiamo nel sangue. I popoli hanno delle caratteristiche proprio di carattere, di formazione, come gli individui. Una delle nostre è voler essere furbi, per esempio, è una caratteristica italiana. Pezzolini appunto divideva gli italiani, si dividono in furbi e fessi, nessuno vuole essere fesso. L'altra è la contrapposizione in tutto, adesso nord-sud, berlusconiani, anti-berlusconiani, coppiani, bartaliani, milanisti, interisti, non c'è questione in cui l'italiano non si divide, innocentisti e colpevolisti, è una delle cose che ci affligge di più. E questo rapportato ai macro fenomeni storici è evidentemente uno, sembra una spiegazione semplicistica, ma è la più ovvia e radicale che si possa dare. Difficilmente gli italiani, noi italiani ci accontentiamo di un grigio, perché poi tutto finisce nel grigio. Amiamo o il nero o il bianco, quindi questa pacificazione grigia, che le pacificazioni sono sempre grigie, non funziona.
Scusi, non ti devo degli archivi, no?
Sì, gli archivi, effettivamente negli archivi, alcuni archivi sono di difficile accesso, quelli di Cialdini, per esempio, per un motivo o per l'altro, sono più segreti di quelli affatto segreti di Berlusconi, che o di periodi storici più recenti, ma è anche comprensibile, perché Cialdini è un eroe nazionale, cioè strade con il suo nome in tutte le città d'Italia. E infatti fu anche un eroe nazionale, si comportò bene durante le guerre di indipendenza.
Sulla terza qualche problemino, così un filino Cialdini lo ha dato, insomma, se il passaggio del Mincio a Veneto è possibile. Vabbè.
Eseguì gli ordini addirittura all'eccesso durante la guerra del brigantaggio, ordini del governo, eccetera. Però Cialdini oggi, se in qualche stato qualcuno si comportasse come Cialdini, un generale, finirebbe immediatamente al tribunale dell'AIA. come criminale di guerra, perché appunto muoiono 40 bersaglieri in un paese e Cialdini dà l'ordine di incendiare due paesi vicini e di ammazzare chiunque capiti. Ponte Landolfo e Casalduni sono veramente due episodi che più in aprile paragona a Marzabotto. Io non vorrei arrivare a questa cosa. Ricordiamoci appunto, in difesa di Cialdini, che era un'altra epoca, non c'era la Convenzione di Ginevra,
Scusi? Fece scalpore anche allora.
Beh, fece scalpore sì.
Anche se non esisteva.
Fece scalpore sì, perché fu veramente, veramente un massacro di civili bruciati vivi.
Ma probabilmente è questo, cioè semplicemente, ma si fa per dire semplicemente, l'Italia ha fatto, ha cercato di fare, l'Italia, lo Stato italiano, tra il 60 e il 70, in primis, che poi è l'oggetto principale del dibattito di stasera, del dibattito insomma, anche intorno al suo libro, intorno a altri libri, ha cercato di fare in 10 anni quello che le monarchie nazionali europee hanno fatto in 10 secoli. L'ha fatto tra virgolette quasi fuori tempo massimo, perché fare quelle cose che faceva, diciamo, Cialdini, farle nel 1100, non c'era opinione pubblica, non c'era stampa, c'era glorificazione dell'era guerriero, tutt'altra epoca. Cioè, l'ha fatto quasi fuori tempo massimo in un contesto di, come dire, di policentrismo, di veramente eterogeneità dei vari territori, che ad esempio l'area germanica non l'ha avuta e ha come un'esperienza di federazione che era anch'essa plurisecolare, per cui poi la Prussia, diciamo nazione leader, è riuscita insomma a coagulare realtà che comunque avevano abitudine con la dieta di Francoforte eccetera a stare insieme da secoli. Quindi i problemi che scontiamo noi oggi è che oltre ad essere molto giovani, nella classe dirigente cosiddetta della destra storica si è assommato una serie di compiti tra edificazione istituzionale, nazionalizzazione, creazione di legislazione eccetera, che quelle nazioni che sembrano avere una qualche maggiore tenuta, fermo restando che anche in Francia ci sono delle sollecitazioni in tal senso, in Inghilterra l'abbiamo visto con la devolution, però sono state dispiegate in epoche dove una sensibilità che ancora, che invece già negli anni 60, 70 e 800 era molto forte, perché già c'era, stava per esserci la Croce Rossa, c'era una sensibilità filantropica, umanitaria, insomma c'era stato ovviamente l'illuminismo e tutto quello che ha comportato in termini di consapevolezza e sensibilità per i diritti umani, per i diritti dei popoli, il romanticismo l'aveva portato, cioè è molto più vicino a noi, quindi il ferro e il fuoco di cui si sono avvalsi le dinastie francesi, spagnole, inglesi e via dicendo, fatta nel 1100, nel 1300, nel 1400, non destava niente, al massimo l'elogio di Machiavelli all'inizio del 500, cosa che invece nell'800, tardo 800 addirittura, era difficilissimo, era anzi controproducente. Quindi è proprio il contesto che ha in qualche modo reso difficilissimo e minato sin dall'inizio un'operazione per certi aspetti impossibile, cioè quella di fare in 10 anni o poco più un percorso millenario, insomma, ecco, poi non dico questo ho risolto, però insomma nel senso credo questo, su questa cosa dobbiamo battere, e questo è realismo storiografico, cioè dire, è contestualizzare, rendere conto di questo, e da qui poi insomma i problemi restano, non sono risolti, come lei dice giustamente, si racconta quel che è stato, però credo così sommariamente, assolutamente in modo sommario, questo sia il modo di affrontare e di raccontare anche ai giovani e magari anche alla classe politica, perché tutto è stato veramente accelerato, insomma, tutto accelerato, tutto insieme,
tutto è molto
nation building, state building, tutte le robe lì, tutte insieme in 10 anni, poco più, poco meno.
Se mi permette di aggiungere una cosa,
certo,
che è un po' recuperando anche quello che era stato detto stasera, in questo senso di ottica in cui si è espresso Danilo Breschi, va visto anche il discorso di Pezzuto sulla lingua, no?
perché è ovvio che cioè, nell'Ottocento gli stati nazionali, da quando la Francia con la grande rivoluzione ha messo in piedi uno stato che c'era già ma che diventa nazione, quindi ha, cioè, la Francia lo faceva già prima che ci fosse la nazione, l'unificazione linguistica, perché quelli che dicevano, beh insomma,
se dall'anno
la rivoluzione che vuole distruggere i dialetti.
Sì,
lo dice.
Certo, certo, però anche prima la Francia su certe sacche linguistiche, doc e doil, non ci va giù leggera, no? Perché il problema è quello, lo Stato nazionale, lo Stato assoluto moderno, che non è ancora uno Stato nazionale, però uno Stato che ha bisogno di una realtà molto chiara.
Posso mettere al SID, la figura del SID, il castigliano, certo.
Non i servizi segreti.
No, il SID Campiadoro.
Con lo C.
Cioè, sono processi 600-700, cioè si fanno.
Cioè, la monarchia moderna appunto ha bisogno di punti di riferimento, che sono la capitale unica, che sono l'esercito, l'esercito dove ci si capisca, una lingua di comunicazione.
L'unica cassa dello Stato.
Lo Stato, gli intendenti che superano appunto la borghesia, che superano la nobiltà, perché la nobiltà è fazionistica, mentre invece lo Stato, e quello lo fa la Francia con Colbert, non lo fa mica lo Stato nazionale italiano. Lo Stato nazionale italiano riprende i prefetti perché quello era il modello, l'unico veicolo, perché già allora e già lì si era realizzato questa cosa. Per cui io non credo che il discorso linguistico sarebbe stato molto diverso, penso che questo sarebbe stato inevitabile. Detto questo, io volevo spezzare due lance a favore dello Stato unitario, visto che, no, tanto per fare un discorso di equilibrio, non che lui sia stato squilibrato, il libro l'ho anche scritto su Libero, quando uscirà vedrai, c'è solo un punto sul quale c'è una leggera sensibilità diversa che adesso dico. Il problema della classe dirigente della destra storica, che è quella sulla quale bisognerebbe studiare un po' di più, perché il problema, io sono alla sua domanda sul fatto di come si realizza, tu hai ragione, l'italiano è un popolo di Guelfi e di Ghibellini, però è anche vera una cosa, che sentendo anche i ragazzi, sentendo anche le persone, da quando sono usciti i libri di Pansa non c'è più nessuno che pensa, salvo quelli in malafede, che la resistenza sia stata rose e fiori. Ma quindi vuol dire che una storicizzazione, come quella che hai fatto tu adesso, no? Visto che Canfora ti gratifica del Pansa del Sud, no? Ognuno ha il suo Pansa, no? E noi abbiamo il Pansa del Sud anche, o il Guerri dei Vinti, no? Insomma, basta metterci d'accordo nei termini. Però è chiaro che finché gli storici scrivono per case editrici come il Mulino, e parlo del sottoscritto, che stappa champagne quando vendono 5.000 copie e dicono, professore, è stato un successo, ma io adesso però non posso rispondere, mi ero dimenticato il cellulare acceso, e ho detto di no.
Non ti ascolta.
Magari ha sentito tutto, somma di scarogna, ha sentito anche tutto. E adesso si comincia a pensare, no? Cioè, gli storici che scrivono per libri che vendono 5.000 copie, è chiaro che non danno il dialogo che tu avevi con Pesco Solido quella sera a cena ad Acqui Terme, no? Non riescono a dare il senso di queste cose. Noi in Italia abbiamo questo problema, che gli storici scrivono spesso per i concorsi e non scrivono per il pubblico, no? Per cui ci vuole poi qualcuno che riesca a tradurre lo storico che non si spiega in qualcosa. Casi come De Felice sono abbastanza rari, no? Sono abbastanza rari. Molti compravano i libri di Felice e non li leggevano, perché 9.000 pagine incutevano timore a chiunque. Però ce l'avevano, perché? Perché riconoscevano comunque Romeo di Cavour. Ma quanti l'hanno letto? No? Romeo di Cavour è un bellissimo libro, tre volumi meravigliosi, ma certamente non sono facili da digerire. Allora, qui noi abbiamo nella storiografia italiana la carenza della divulgazione, che è un vecchio problema, per cui storici che magari non hanno il carisma del docente universitario incardinato, perché lui è docente universitario ma non è incardinato, non lo fa di professione, e riescono a essere molto più accessibili e riescono a dimostrare e a far passare una serie di cose. Però credo, per rispondere a lui, che la storicizzazione comunque contribuisce a rendere meno forti le contrapposizioni. E certo che se continuano a tenere chiusi gli archivi, e poi diventa difficile, alla fine uno si chiede perché, no? Diventa difficile a quel punto aprire un discorso, che sia un discorso il più ampio possibile. Primo punto. E in questo senso io invito i miei giovani amici, e uno di questi è il povero Breschi, proprio perché a studiare la politica della destra storica, perché effettivamente noi sappiamo poco di quello che la destra storica ha realizzato, ma in termini di infrastrutture nel sud avrà fatto poco, e tu lo dici, però ha fatto più di quello che probabilmente ci si aspettava, e ha fatto più di quello che c'era soprattutto.
I Borboni avevano fatto,
avevano fatto nulla. E questo non solo i Borboni, ma parliamo dello Stato Pontificio, certo. Parliamo anche dei ducati tanto esaltati del centro Italia, dell'Emilia, insomma, no? Che non erano esattamente. Teniamo presente anche che qui, per la prima volta, con lo Statuto Albertino, insieme a tutti gli errori di leva, eccetera, eccetera, arriva anche uno Stato di diritto che ha delle eccezioni vistose e pesanti come la legge Pica, ma comunque uno Stato di diritto, si vota, per esempio. Prima dice, ma è solo 1% di persone che votano. Certo, prima non votava manco quell'1%, prima non c'erano parlamenti, non c'era nessun tipo di divisione. Sì, c'erano, non erano parlamenti.
Però, no, Giuseppe, no.
Era meglio, questo è un altro discorso. La vecchia carogna di reazionario, lo sappiamo.
Giuseppe, ma mi permetto di chiusare l'intervento del professor Finzi, ma in quel senso. Che quel tipo di argomentazione, che è giustissima, perché oggi è meno ficcante? Non solo perché non c'è la storicizzazione adeguata, non c'è più il clima culturale, i paradigmi, come si diceva un tempo, in tal senso, cioè in altre parole, l'idea di progresso non solo è caduta, ma è calpestata e pestata, mentre nell'Ottocento giustificava, anche animava lo stesso Cavour e la classe dirigente della cosiddetta destra storica. Oggi ritenere che, perché diffusamente, questo penso io, ed è il vero problema poi della disunità, perché non è tanto stare uniti in forma centralistica o piuttosto in forma federale. Il problema è se in effetti andiamo a scomporci, poniamoci il problema del sistema politico istituzionale da affiancare a un riassetto territoriale, perché ad esempio una cosa che si perde con lo Stato-Nazione, con lo Stato-Nazione anche centralistico abbiamo avuto soprattutto negli ultimi 60 anni, e che anch'esso è un'acquisizione ormai data così per scontata, in parte ormai persa, ma così per scontata che, come dire, ci si può sputare sopra, ad esempio lo Stato sociale. Lo Stato sociale che ha tante pecche, ma ovviamente anche, credo, alla fine anche tanti meriti, e alla fine è quello che ci fa stare così bene ed essere un po' gatè, un po' viziati, quindi anche sputare sulla democrazia e così via, è potuto avvenire all'interno di un contesto nazionale. Probabilmente al di fuori di uno Stato nazione ancora non lo si è pensato, è pensabile, però il problema è quello. Quindi, solo per dire, tu stai facendo discorso, è giustissimo, però oggi manca riferimenti culturali, per cui l'idea di progresso, per esempio l'idea di civiltà e di civilizzazione che animava le classi dirigenti non solo italiana ma di tutta Europa, non c'è più. Forse non c'è neanche più una cultura dei diritti, nonostante venga blaterata da qualche intellettuale e poi per uso strumentale nel momento in cui al governo c'è Berlusconi piuttosto che Prodi, allora i diritti sono calpestati, però non c'è sensibilità in tal senso. Quindi questo è un vero problema, insomma, cioè che manca, come dire, i discorsi anche storiografici hanno bisogno di una, come dire, di una più ampia legittimazione di cultura diffusa. La cultura diffusa, non ovviamente popolare, ma dell'elite o comunque della cosiddetta opinione pubblica dell'Ottocento, si nutriva di progresso, di civilizzazione, di libertà, eccetera, eccetera. Oggi in realtà è stanco il popolo europeo, il popolo anche più in generale occidentale, sembra quasi stanco della democrazia, e quindi anche messaggi che alla fine poi veicolano discorsi, tra virgolette, reazionari, hanno effetto perché c'è una popolazione stanca di questa cultura, per tanti motivi, perché si, insomma, di sopra è complesso, però perché già dagli anni 60 si è cominciato a dire che la cultura liberale dei diritti e della modernizzazione, dice tipo Zygmunt Bauman, ha prodotto l'olocausto e così via. tutto
certo, questo senso, questo scusi, essere uno perché non,
poi uno e lo dice uno non progressista di
non vuole essere cattivo, insomma, perché no, dico, però c'è un discorso. Uno, senza dubbio, la presa di posizione che ci fu di Cavour, diciamo, ha unificato l'Italia in maniera centralista, però ovviamente il Sud ha pagato a livello economico, senza dubbio questo va rilevato. Perché ovviamente il Sud aveva la sua economia e in una certa maniera riusciva anche quei paesi esteri a barcamenarsi, con la politica di Cavour senza dubbio è stato favorito il Nord, questo non c'è dubbio a livello economico di sviluppo. Ecco, se vogliamo. Poi un altro discorso importante, noi facciamo paragone con la Francia, con gli Stati Europei, però dobbiamo però dimenticarci che mentre la Francia nel Settecento, metà Settecento, già si spingeva verso un cambiamento, una rivoluzione, perché una sorta di centralismo l'aveva già la Francia, la monarchia ha un centralismo che poi era in combutta comunque con le aristocrazie, no? Si tratta di questo più che altro. Da noi invece siamo a metà Ottocento, ancora dobbiamo costruire un qualcosa che non c'è, è questo. Il perno è un punto fondamentale, è anche il discorso religioso da noi, non possiamo dimenticare questo. La Chiesa comunque cattolica romana ha esercitato un potere non indifferente ancora oggi. Adesso senza prendere posizione, io voglio prendere posizione, parlo da storico come ha detto, cioè voglio dire, io non dico sono di qui di là, però alla fine ecco. Però c'è un discorso che comunque noi abbiamo avuto influenza che ci ha portato verso una direzione diversa da quello che è il comunismo francese.
Quello che il lettore si aggiunge oltre al nation building, a state building,
ma anche l'illuminismo, noi no.
Anche la laicizzazione, cioè tutto in 10 anni, compresa la laicizzazione, cioè si deve fare tutto in 10 anni un po'.
Ma qualche filosofo che
quindi è chiaro che l'elemento violento, l'elemento irruente, l'elemento affrettato, con tutto ciò, la fretta è cattiva consigliera, questo è dettato da.
Tutto sta a noi, però noi come popolo siamo cresciuti in questa frattura tra quel poco di illuminismo che poi ci ha portato Napoleone, no? Quei quattro filosofi che c'erano da noi, insomma, così. Però la Francia si sviluppa sull'illuminismo poi da un certo periodo in poi comunque, anche se c'è il cattolico, furono commerciati i gesuiti, cose varie, cioè, quindi ha avuto un processo diverso dal nostro. Noi abbiamo il Papa che è un imperatore da noi, c'è stato e è tuttora comunque la sua influenza sulle nostre visioni, sulla scienza, sulla cultura, su tutto. Allora, o noi ci prendiamo questa posizione e diciamo com'è la realtà dei fatti, oppure ci mettiamo in certi salotti a dire una cosa all'altra e le realtà rimangono quello che sono. Però adesso se è sbagliato è giusto, però da dove il popolo l'accetta. Senza dubbio, la cultura è fondamentale di tutti gli individui. Se ci sono alcuni professori o studiosi che logicamente pensano più a vendere il libro che a diffondere la cultura, questo certamente non è un bene per il professore che lo fa, però è un malessere per la società, no? Come è un malessere, logicamente, il fatto di sempre più, diciamo, ostacolare la cultura. La vera cultura nel senso aristotelico, no? Quella, diciamo, è importante anche il discorso, diciamo, che possiamo intendere utilitarista, perché oggi siamo ridotti, cioè, a riprendere questi argomenti, l'utilitarismo, di quello che c'è conveniente, quello che è immediato e tutto. Però certamente per quello che riguarda un discorso sociale, questo qui porta poi a uno scomponimento anche delle liturgie politiche e tutto. Logicamente poi la sinistra, volevo definire il nostro divino, logicamente oggi si fa barricata sul territorio nazionale per quello che insieme a una parte della destra, quasi sì, cioè, perché logicamente si è perso quello che era l'ideologia al di fuori. Per l'ideologia non c'è, cioè i punti di vento quali sono di un partito comunista oggi? Quali sono i punti? Sono Cuba, sono la Cina, che non si sa più cos'è la Cina, se un. Cioè, perché è bello che com'è il capitalismo noi? Abbiamo sempre pensato al capitalismo privato. Ma esiste anche un capitalismo di Stato, no? Non è? Ecco, quello è il discorso.
Non c'era
il
professor Fini.
No, sono anni fa, discutendo con degli amici argentini a Buenos Aires, ma di quelli cattolici, tradizionalisti e così via, erano felicissimi che il Papa stesse in Italia, quindi c'è molto più facile essere buoni cattolici se ve la tenete voi in Italia. La conclusione che stavo arrivando, però, è un'altra cosa. Io comincio ad avere l'impressione che un sentimento di comunità italiana fosse molto più forte nel 400, secolo che è uno di quelli di cui mi occupo di più, che non nell'Ottocento e ancora meno adesso. Certo, ma che lì c'erano delle elite che giravano come trottole, Simonetta dalla Calabria andavano a Milano, Pontano dall'Umbria diventava primo ministro a Napoli, e quindi c'era, non solo, ma c'era, si lavorava su tre livelli, la piccola patria, la patria, facendo di Pontano, nasce a Cerreto di Spoleto, un borgo sperduto, diventa primo ministro a Napoli, seconda patria, tra l'altro come fedeltà al re, ed è di un nazionalismo, direi addirittura, è quello che noi nasciamo anche in opposizione agli altri, quello che ha scritto Petrarca sui francesi non ha avuto il coraggio di dirlo più nessuno dopo, contro i francesi. E io ho l'impressione, anche in base al discorso di stasera, che forse eravamo più italiani quella volta di quello che siamo adesso.
Non a caso io inizio le conclusioni con una lunga citazione di Dostoevskij a proposito dell'unità italiana, che va più o meno in questa direzione. D'altra parte quella era un'unità romantica e culturale che non avrebbe retto in questi tempi di economia globale.
Poi era una cultura che non aveva subito la massificazione della cultura del Novecento, quindi era una cultura che si
ho detto a livello di elite,
di elite cioè, ma, certo, ma è un'elite che poteva essere proponibile allora anche come indirizzo, ma adesso come indirizzo l'elite già non avrebbe più senso. Bene.
O in una situazione in cui il linguismo o anche il trilinguismo frequentissimo.
Certo. Beh, dalle parti della tua Trieste e tutta la Marca orientale il bilinguismo non si concilia con un discorso nazionale.
Un personaggio di cui mi sono dovuto rioccupare recentemente, Giacomo di Porcia contro il Frulano, quello da sapere, il Frulano per parlare con i suoi contadini, il veneziano per parlare con i suoi signori veneziani, l'italiano come lingua di cultura e il latino perché se no era una bestia, insomma. Certo. Era una sensazione di quadrilinguismo. Per un salvo del Cinquecento era la stessa cosa, solo che invece dell'italiano va castigliano.
Bene, con queste note incoraggianti penso che noi possiamo ringraziare Giordano della sua presenza. Fuori vedete il libro di Giordano Bruno Guerri che vi consiglio caldamente di prendere. In più c'è anche il volume dell'archivio del Movimento Sociale e della Destra che noi abbiamo realizzato ed è gratuito quello. Ha sentito gratuito?
Grazie. Sì, sono consegnati.
quella, fare interviste per scritto è dura,
Sì, la mando subito.
Sì, c'è una diciamo,